Dal Salmo 96. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria.
Annunciano i cieli la sua giustizia, e tutti i popoli vedono la sua gloria. A lui si prostrino tutti gli dèi.
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria.
Tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi.
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse loro: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso. La tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov'è tuo Padre?» Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio».
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo con voi per commentare la liturgia della parola di questa terza domenica dopo Pasqua secondo il rito ambrosiano. Troviamo qui una rivelazione, un'autorivelazione di Gesù. Molte volte troviamo espressioni similari nel Vangelo. Gesù si presenta come: «Io sono la via, la verità, la vita, io sono il pane disceso dal cielo, io sono la luce che illumina il mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». E Gesù pronuncia questa verità su se stesso in un momento particolare della festività o delle festività ebraiche, la festa dei tabernacoli o delle capanne, dove si svolgevano riti, processioni, in cui la luce teneva un posto particolare. Ricordava un evento biblico del deserto, questa nube luminosa che ha guidato i loro padri. C'era una processione lungo le strade di Gerusalemme con fiaccole, canti e danze. Ecco, Gesù in questo contesto liturgico si autoproclama luce del mondo. Chi cammina dietro a me non avrà la difficoltà a trovare il giusto sentiero. Ecco, detto questo, i versetti biblici che ricordano Gesù come la luce del mondo sono diversi. Innanzitutto il Vangelo di Giovanni nel suo prologo, e ancor prima, se vogliamo osservare l'ordine cronologico, troviamo sulle labbra del vecchio Simeone una proclamazione riguardo a Gesù che gli veniva presentato: luce delle genti, ma anche segno di contraddizione. Gesù quindi, con la sua luce, con la sua vita, con la luce che scaturisce dallo stile di vita con il quale entra dentro questo mondo e lo percorre, al Padre, ecco, Gesù traccia un cammino, un sentiero luminoso. Chi cammina dietro di me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, cioè una luce che illumina l'esistenza, una luce che ti permette di vivere bene, di vivere nella verità, che ti fa trovare la verità, quel valore essenziale per poter vivere bene. Una luce che non è semplicemente un qualche cosa di effervescente, evanescente, che scompare, ma è una luce che ti sostiene lungo il cammino della vita. Ecco, detto questo, come introduzione, lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
Il tema della luce è un tema caro al Vangelo di Giovanni, come è già stato ricordato nel prologo del suo Vangelo. Giovanni dice che viene nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, e appunto Gesù in questo capitolo 8 del Vangelo appunto proclama se stesso, no? Si è detto un'autorivelazione, dice: io sono la luce del mondo. È una di quelle frasi chiave, no? Con cui Gesù cerca di far capire qualcosa di lui, come altrove dice: io sono il pane della vita, io sono il buon pastore, io sono la via, la verità. Ecco, qui Gesù ci dice che sono la luce del mondo. E è stato ricordato che questo episodio si colloca appunto all'interno di una delle grandi feste ebraiche. Gesù spesso, no, usava del contesto di queste feste per dire qualcosa di sé. Perché? Perché voleva far capire che le verità che erano preannunciate nei simboli di quelle feste si realizzavano ora nella sua persona, in ciò che lui era, in ciò che lui rivelava e donava. Le feste, le grandi feste di Israele, ricordavano i momenti fondamentali della storia e della vita del popolo, no? Quei momenti in cui Yahweh aveva segnato con la sua presenza appunto la storia, la vita, il percorso di Israele. E Gesù dice: ecco, nella simbologia di questi eventi adesso ci sono io sono quella verità che era guardata, che era indicata, che era simboleggiata da questi eventi della storia. Siamo quindi appunto nel contesto della festa delle capanne, e era una festa caratterizzata da riti, processioni, nelle quali appunto il simbolo centrale era la luce. La luce teneva un posto di rilievo in questi riti. Venivano accese moltissime luminarie sia nel Tempio di Gerusalemme e anche nelle case delle persone, nelle case della gente. Perché? Perché si voleva celebrare il ricordo, l'evento della nube luminosa che, ricordiamo, guidava il popolo nel deserto, nell'esodo. Quella nube luminosa che aveva appunto illuminato i padri e aveva indicato il cammino da percorrere. Quella nube che era appunto il simbolo di Yahweh, che era la luce del suo popolo. E appunto queste processioni erano fatte con fiaccole, canti, danze, e anche si esprimeva attraverso questa luce l'attesa messianica, perché anche il Messia era guardato un po' come la luce di Israele. Quando sarebbe arrivato il Messia, nel giorno del Signore, avrebbe illuminato con la sua rivelazione, con la sua presenza, Israele e il mondo intero. Ecco, allora in questa occasione, immaginiamo il contesto in cui la luce aveva un forte rilievo nell'immaginario di tutti, Gesù prende la parola e dichiara di essere lui la luce del mondo, quella luce nelle quali le nazioni potranno camminare. E scrive un grande biblista, Ravasi, Gianfranco Ravasi, a proposito di questo, scrive queste parole. Dice: è noto che in tutte le culture religiose la luce è un simbolo di Dio, perché riesce a esprimere nettamente due qualità specifiche di Dio che i teologi chiamano la trascendenza e l'immanenza. Da un lato, infatti, la luce è esterna a noi, non la possiamo prendere tra le mani, non la possiamo strappare o dominare, ci trascende, quindi ci supera. È una cosa diversa e altra rispetto a noi, rappresentando quindi il mistero e la distanza che intercorre tra noi e Dio. Dall'altro lato, però, la luce ci avvolge, ci rivela, ci riscalda, ci fa vivere ed è perciò immanente, cioè rimane con noi e dentro di noi, raffigurando in tal modo la vicinanza di Dio alle sue creature. Ecco, Gesù ci dice: io sono la luce del mondo, in entrambi i sensi, nel senso della divinità e nel senso che è la luce che rimane con noi e illumina ogni uomo.
Questo tema, il tema della luce, è un tema splendido e il brano di oggi veramente ci può aiutare a riflettere su questo tema, a riflettere su quanta luce c'è nella nostra vita e quanta luce desideriamo nella nostra vita. La frase più bella, secondo me, quella che mi colpisce, che mi ha toccato il cuore, è proprio quella centrale, quando Gesù dice: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Per me è un po' il cuore di questo brano, e allora mi sono soffermata proprio su queste parole di Gesù. Innanzitutto è luce, e mi sono chiesta che cosa vuol dire che Gesù è luce per tutti gli uomini, non solo per i cristiani, per ogni uomo. Gesù è luce perché è venuto a rivelarci qualcosa di meraviglioso, e cioè che lui è il figlio e che noi siamo amati tutti come figli, quindi lui è nostro fratello, c'è un padre che ci ama immensamente. Ecco, questo è il cuore della rivelazione, e questa è la luce che illumina la nostra vita. In che senso la illumina? Dà senso, dà una direzione, ci dice chi siamo e che cosa siamo stati chiamati a vivere e perché viviamo. È una cosa che, se ci soffermiamo e la viviamo nella nostra vita, dovrebbe cambiarla, anzi stravolgerla. Quando non avviene questo, che cosa ci accade? Che siamo confusi, non abbiamo identità, e allora ci buttiamo in tante luci artificiali. A volte queste luci artificiali sono travestite di quella che è la luce di Cristo. A volte frequentiamo la chiesa, andiamo a messa, ascoltiamo la parola, ma se questa parola, che poi è la luce, che poi è Gesù Cristo, non la viviamo, cioè non seguiamo, Gesù dice: chi segue me, allora questa luce non è una vera luce per noi, non ci illumina veramente. Ci può illuminare quando la viviamo fino in fondo. È lì che si rivela se questa luce è vera per noi e ci illumina nel cammino della nostra vita. L'altra cosa che mi colpisce in questo brano, ma sempre è un tema che in Giovanni viene richiamato spesso e che mette in bocca a Gesù, il tema del io sono. E io sono, come ha richiamato prima Marco, io sono il buon pastore, io sono l'acqua viva, eccetera, eccetera. In questo caso dice appunto: io sono la luce che dà senso alla vostra vita. In tutte queste affermazioni di Gesù, Gesù vuole farci capire una cosa fondamentale, vuole dirci fondamentalmente che lui è quello che più conta per noi. Io sono l'essenziale per voi. Senza pane non si può vivere, senza cibo, ma anche senza luce non si può vivere. Quindi vuole dirci: io sono quello che conta, che più conta nella tua vita. Ecco, senza di me tu non puoi realizzare te stesso, non puoi essere veramente te stesso, non puoi essere felice. E poi ho fatto cenno appunto al tema della parola, perché spesso nella Bibbia, in tutta la Bibbia, c'è un grande legame fondamentale tra il tema della parola e il tema della luce. Mi viene in mente appunto quel brano del Salmo che dice: lampada per i miei passi è la tua parola. Ma non è l'unico, ce ne sono tantissimi, e Gesù è appunto quella luce, quella parola che è venuto a illuminare la nostra vita. Ecco, e quindi ascoltando la sua parola che la nostra vita viene illuminata. Mi sono chiesta anche che cosa fa la luce nella nostra vita. Non è che faccia qualcosa di particolare, fa una cosa molto semplice: illumina, fa vedere cosa c'è. Quindi vuol dire che quello che noi viviamo, quello che c'è attorno, è buono, è bello. La parola, Dio, Gesù, illumina quello che viviamo, cioè ci aiuta a leggere quello che viviamo. E è un po' questo il segreto dei santi, delle persone che vivono veramente la parola. Vivono quello che tutti noi viviamo, anche dei drammi, anche dei grandi dolori, ma sono illuminati da questa parola che ci dice, ci dà la chiave di lettura su ogni nostro avvenimento, anche il più brutto, anche il più negativo. E poi appunto Gesù termina dicendo quello che accennavo prima: chi segue me non cammina nelle tenebre, cioè questa luce la possiamo vivere se lo seguiamo concretamente la nostra vita, cioè in sostanza se viviamo l'amore di cui parla la sua parola, di cui ci parla appunto nella sua parola e lui stesso con la sua vita.
Già ai tempi di Gesù, quando Gesù appunto percorreva le strade della sua terra, non veniva ascoltato. Gesù in questo Vangelo annuncia agli scribi e ai farisei: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E questa parola, detta con autorità da lui, non viene percepita, non viene capita. E infatti gli scribi e farisei rispondono: tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera. E comunque nel cuore degli scribi e dei farisei c'è una non disponibilità ad accogliere il Signore Gesù. Quindi questa parola di Gesù, io sono la luce del mondo, si perde nei loro cuori, perché sono dei cuori non disposti ad accoglierla. Quando Gesù viene presentato al Tempio, appena nato, Simeone dice: questa è la luce delle genti. E poi dice ancora: segno di contraddizione affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Ed come resta vera questa cosa qua? Quanto è vera ancora adesso? Gesù è luce delle genti, ma anche segno di contraddizione affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Quindi questa luce vera di cui parla San Giovanni, la luce vera che illumina ogni uomo e che il mondo non ha riconosciuto, è però una luce che splende nelle tenebre e le tenebre non sono riuscite a vincerla. Questa è la nostra certezza e la nostra speranza, perché anche oggi che noi diciamo e ripetiamo, sì, è vero, come cristiani, Gesù è la luce del mondo, poi di fatto sembra che questa luce nel corso della nostra vita, nella vita di tutto il mondo, sia offuscata, sia ottenebrata, cioè a volte sembra che non ci sia. E in questo momento della nostra vita, in questo periodo, stiamo vivendo, come tante altre volte è successo nel corso della storia, dei momenti bui, dei momenti difficili, dei momenti gravi proprio anche, no? Di dove c'è tanto dolore, dove c'è tanta confusione anche, tanta perdita di valori, tanta incertezza. Ecco, però, proprio perché siamo in un momento così difficile, noi cristiani dobbiamo tenere presente questa parola di Gesù: io sono la luce del mondo. E la parola di Giovanni: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, le tenebre non l'hanno vinta. Noi dobbiamo fermarci su questa parola: le tenebre non l'hanno vinta. E quindi vivere da figli della luce, comportarci da figli della luce, essere dei figli della luce. E cosa vuol dire vivere da figli della luce? Vuol dire cercare di vivere alla maniera di Gesù, cercare di mettere in pratica i suoi insegnamenti, cercare di dare noi stessi fino, come ha fatto lui, fino a dare la vita, donare noi stessi, dimenticarci di noi stessi per donarci al Signore e per donarci agli altri. Vuol dire essere, accettare di essere segno di contraddizione, accettare a volte anche di non essere capiti, di essere fraintesi. Vuol dire rimanere in Gesù, vuol dire stare in Gesù, non allontanarsi da Lui, perché Lui è la luce del mondo, Lui è la nostra luce. Ma per fare tutto questo abbiamo bisogno di qualcun altro, abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ci guidi a riconoscere questa luce, dello Spirito Santo che ci doni la forza per vivere di questa luce, dello Spirito Santo che ci renda coraggiosi e ci renda quindi capaci di essere testimoni nel mondo, nonostante le contraddizioni, nonostante le difficoltà, nonostante i dolori, perché noi siamo certi di questa parola, che la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta.
Veniva nel mondo la luce vera, eppure il mondo non lo ha conosciuto. Siamo sempre nel prologo di Giovanni. Ed è sempre la contraddizione che riscontriamo leggendo il Vangelo, ma anche leggendo la storia. Di fatto c'è questa luce di cui tutti noi abbiamo bisogno per vivere, è la vita, è una luce che dà la vita, si diceva ripetutamente in questo nostro commentare il Vangelo di oggi, ma c'è dall'altra parte una retrosia ad accogliere questa luce che dà la vita. Una retrosia che è un rifiuto che non si capisce, che ha dell'irrazionale, e di fatto è successo così ai tempi di Cristo, per lui stesso, il Maestro, è successo così nella storia, per i profeti, succede sempre così anche per i profeti del nostro tempo, per i santi, per i quali non è stato tutto semplice e facile, anzi, il testimoniare e seguire questa luce ha comportato per loro il donare la vita. C'è questo altalenarsi tra una luce che non può non essere accolta appena non vivere, perché non ti permette di vivere bene, dall'altra parte c'è la libertà, il cuore umano, che molte volte è soffocato, è impedito, ha le porte chiuse, per cui non riesce ad accogliere questa luce. Lo denunciava già questo atteggiamento il profeta Isaia: il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiusi gli occhi. È un giudicare secondo la carne, atteggiamento tipico dei farisei, che pensano e ripensano al loro sistema, alla loro struttura religiosa, per cui non c'è spazio per una novità di vita, per una colata di vino dentro la religiosità e la fede ebraica. Tutto è ormai chiuso dentro la legge, non c'è più nessuna alternativa. C'è questa attesa del Messia che doveva venire, ma questo Messia doveva incarnare quelli che erano gli schemi entro i quali veniva concepito e atteso lo stesso Messia. Fuori da questi schemi, e Gesù si pone al di fuori di questi schemi, o di questi schemi interpretativi della parola di Dio, perché leggendo l'Antico Testamento, rileggendo alla luce della morte e resurrezione di Cristo l'Antico Testamento, troviamo iscritto un Messia che si identifica con lo stesso Gesù Cristo che è morto e risorto. Quindi c'è una visione, interpretazione parziale da parte degli scribi e dell'autorità religiosa costituita ai tempi di Cristo. Un Messia che deve essere secondo certi modelli interpretativi e che quindi non lascia spazio ad un respiro più ampio, alle scritture interpretate correttamente che parlano di Messia che poi Gesù ha personificato, personalizzato. Ecco, allora dicevo che c'è questa altalena tra una luce che deve essere accolta appena la morte, la non vita, e una libertà che viene utilizzata e vissuta male, perché è una libertà che si restringe dentro i propri schemi interpretativi, dentro il proprio egoismo, che non lascia spazio a eventuali spiragli di novità, una libertà che ha paura di essere sconvolta. E allora il problema è quello di preparare la strada al Signore, di spalancare il nostro cuore, come diceva prima Irene, non riusciamo a farlo da soli, c'è lo Spirito che ci condurrà alla pienezza della divinità e della verità.
Diamo uno sguardo alle altre letture che ci propone la liturgia di questa settimana. In particolare la prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli. È il capitolo 28, è l'ultimo capitolo degli Atti e ci racconta appunto della prigionia di Paolo a Roma. Sappiamo che San Paolo era stato arrestato a Gerusalemme, doveva essere processato, però lui con un'abile mossa, essendo un cittadino romano, si appella a Cesare. Ogni cittadino romano aveva la facoltà appunto di rimettere il proprio giudizio al Tribunale Supremo dell'Imperatore, e questo è ciò che fa Paolo appunto. Quindi in base alla legge romana lui deve comparire al cospetto dell'imperatore del tribunale ed essere giudicato da lui, e proprio per questo non lo possono giudicare a Gerusalemme, ma con un viaggio anche abbastanza avventuroso per mare arriva a Roma. Sappiamo che a Roma rimarrà 2 anni in uno stato di arresti domiciliari, insomma uno stato molto blando di prigionia vigilata, e poi il processo romano si concluderà, sappiamo, con la pena capitale, no? San Paolo morì a Roma. Ecco, ci dice dunque la lettura che in quei giorni San Paolo arrivò a Roma e gli fu concesso di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Era quindi in regime di, potremmo dire, arresti domiciliari. E siccome non poteva uscire da casa sua, però poteva ricevere gente, godeva di una certa libertà, Paolo fa venire presso la sua casa i rappresentanti, insomma i notabili dei giudei. Chiaramente il cristianesimo era già noto a Roma, c'era già una comunità cristiana. San Paolo aveva già scritto la lettera ai Romani quando lui arriva a Roma, aveva scritto una comunità che non aveva fondato lui. E quindi, diciamo, il fatto che Paolo arrivasse a Roma era un evento importante per la comunità ebraica. E infatti fa chiamare i notabili dei giudei e questi arrivano e San Paolo dice: ecco perché vi ho chiamati, sono gli Atti degli Apostoli, per vedervi e parlarvi, perché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena. Ecco, puntualizza, lui è lì perché ha creduto nella speranza di Israele. E sono interessati, lo ascoltano, gli dicono: ci sembra bene ascoltare da te quello che pensi, perché sappiamo che questa setta, chiamano così i cristiani, la Chiesa cristiana nascente, sappiamo che questa setta trova ovunque opposizione. E allora fissano un giorno, e in quel giorno fissato San Paolo per tutta la giornata ospita gente e annuncia alla comunità ebraica di Roma la buona notizia, annunzia il Vangelo di Gesù, rifacendosi in particolare alle scritture. Dicono appunto gli Atti: dal mattino alla sera egli esponeva loro il regno di Dio, dando testimonianza, e cercava di convincerli riguardo a Gesù, partendo dalla legge di Mosè e dai profeti. Alcuni erano persuasi dalle cose che venivano dette, Altri invece non credevano. Essendo in disaccordo fra loro, se ne andavano via. Ecco, quindi l'esito di questa predicazione di Paolo a Roma non è positivo, perché qualcuno crede, ma molti se ne vanno via. E allora diciamo che questo episodio viene preso da Luca, l'autore degli Atti degli Apostoli, come quell'evento, in un certo senso provvidenziale, che segna l'apertura definitiva della Chiesa, della predicazione ai pagani. Ecco, sappiamo che le comunità cristiane inizialmente nascono come comunità giudeo-cristiane, cioè in gran parte di giudei convertiti, ma poi piano piano questa radice originaria si perderà e diverranno essenzialmente delle comunità pagano-cristiane, cioè dei pagani convertiti. Il punto di svolta Luca lo pone in questo tentativo di San Paolo a Roma che non va a buon fine. E allora Paolo cita appunto un passo del profeta Isaia del capitolo 6, dove il profeta dice: udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi. E allora sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio sarà inviata alle nazioni, cioè ai pagani, ed essi ascolteranno.
Luce del mondo sei Signore, che tuo amore ci illumina.
sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Così dice Gesù in questo bellissimo Vangelo. Però tante volte tante persone ci dicono, mi dicono, penso che sia capitato un po' a tutti, ma come faccio a credere che sia tutto vero? Come faccio a sapere che quello che dice Gesù è vero? Cioè, le cose scientifiche si possono dimostrare, ma questo come mi posso fidare? E allora io penso che ci siano due strade, tutte e due importanti. Una è interiore e l'altra è più esteriore, un criterio interno a ciascuno di noi e un criterio esterno. E quello interno mi è venuto in mente perché oggi ero in classe con i miei ragazzi e ho fatto una bellissima esperienza. Perché penso che esista un criterio interno? Perché credo che dentro di noi ci sia un seme, che è un seme buono, seminato di luce, di bontà, di desiderio di felicità, che è dentro di noi, che a volte spesso purtroppo soffochiamo, è soffocato dal dolore e da tante altre cose negative nella nostra vita, da esperienze brutte che ci hanno cambiato, e quindi non riusciamo più a vedere questo seme, vedere questo fiore che è appunto è fiorito da questo seme che Dio ha messo nel nostro cuore. Però i ragazzi, quelli più giovani, ce l'hanno questo seme e si vede a volte più chiaramente. Sto parlando con loro in questi giorni della sindone e quando parlo di questo argomento sempre sono colpiti. E quando mostro loro il volto di Gesù, il negativo, no? Che sappiamo essere in realtà il positivo, il volto vero di Gesù, mi accorgo che c'è sempre un silenzio particolare, rimangono colpiti e non hanno quasi parole. E oggi è capitato proprio che un ragazzino con grande difficoltà mi abbia chiesto proprio di tenere ancora con sé, di poter guardare con calma questo volto, e l'ha preso in mano ed è rimasto lì assorto per diversi minuti. La cosa mi ha colpito perché è un ragazzino con grande difficoltà, con dei grossi limiti, però ecco, in lui emergeva forse ancora più, in maniera più chiara, questo seme che Dio ha messo nel nostro cuore, in maniera più limpida, se vogliamo, più pura, questo seme che ciascuno di noi porta dentro di sé, ed è questo criterio che è interno a noi, che ci fa sentire che questa parola che lui ci dice è una parola vera. Sentiamo un po' toccarci il cuore a volte, no? Da queste parole, almeno capita a me, ma penso che capiti a tutti almeno una volta, proprio perché questa parola è vera, ci dice una verità e si incontra con quella verità che è dentro di noi. E il criterio esterno, l'abbiamo già richiamato prima, è la nostra vita. Se la nostra vita, pur nelle difficoltà, è caratterizzata dalla gioia e dalla luce, da una pace, da una capacità anche di accettazione del dolore più serena, beh, allora vuol dire che stiamo vivendo questa parola nella nostra vita, che questa parola la sta illuminando e che è veramente luce per noi.
Riconoscere Gesù è arrivare a conoscere e possedere il Padre. Gesù dice: se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. E poi ancora ci dice sempre in Giovanni: credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. Ma quanta fatica al tempo di Gesù a credere a queste parole, e forse quanta fatica anche oggi. Quante volte anche ciascuno di noi ha dei dubbi, ha delle fatiche, però Gesù ci riconferma con queste parole. Ci riconferma perché ci dice: credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. E poi ci riconferma anche attraverso il Vangelo, attraverso la parola. È una conferma continua. Se noi facciamo riferimento alla parola, noi non possiamo non riconoscere tutto questo. Quelle opere che sto facendo, ci dice Gesù, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Quindi noi possiamo contemplare, come dice Giovanni, la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Abbiamo la parola di Dio, abbiamo la parola di Gesù, abbiamo la parola dei discepoli, abbiamo la parola di tantissimi che nel corso della storia ci hanno annunciato e ci hanno convinto della presenza del Signore Gesù e del Signore Gesù come Figlio di Dio, come Dio. E allora questo ci deve dare coraggio. Dobbiamo essere dei cristiani coraggiosi, dei cristiani che facciamo del Signore Gesù la nostra forza. Facciamo la forza della nostra vita, la forza di essere testimoni,
a forza di annunciare questa luce che splende nelle tenebre e di far sì appunto che le tenebre la accolgano. Dobbiamo avere la forza e il coraggio anche di accettare a volte le sconfitte, le incomprensioni, la sofferenza, ma di accettarle non passivamente, di accettarle nella certezza che noi crediamo in qualcosa di più grande, in qualcosa di infinito, in qualcosa che non è stato vinto e non sarà vinto da niente e da nessuno. Questa è la nostra forza, questa è la forza che viene dal Vangelo, dalla parola di Dio, questa è la forza di quello che ci hanno annunciato i profeti prima di noi e che ci annunciano ancora i profeti che ancora oggi ci sono su questa terra e che ci incoraggiano a vivere da cristiani, a vivere da credenti. E poi c'è un'altra caratteristica che forse dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di donarci, perché possiamo credere alla luce vera che illumina ogni uomo, ed è: beati puri di cuore perché vedranno Dio. Lo dice Gesù, beati puri di cuore perché vedranno Dio. Allora dobbiamo chiedere allo Spirito Santo questo, di essere puri di cuore, di essere semplici, di essere dei veri credenti, semplici e puri, che confidano e si affidano al Signore Gesù e che credano che il Signore Gesù è inviato dal Padre e che credano che è la forza del Padre, il Signore Gesù, e che in Lui appunto non ci può essere tenebra, ma solo luce, per cui le tenebre in questo mondo non avranno la meglio, ma solo la luce. E Gesù poi ci dice di essere luce del mondo. Dice: siate luce del mondo perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre. Abbiamo anche questo impegno, questo incarico, che da soli, come dicevo prima, non è possibile compiere fino in fondo, ma con l'aiuto dello Spirito Santo sì, con l'aiuto dello Spirito Santo noi possiamo camminare nella luce, non solo, possiamo diventare luce del mondo per noi stessi e per i nostri fratelli ed essere testimoni. Vorrei finire questo breve commento con una frase di Sant'Agostino che ci dice: Signore, tu ci hai fatto per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Questo mondo è inquieto finché non riposa in te. Allora chiediamo al Signore di darci un cuore docile, un cuore capace di credere fino in fondo alla sua parola, al suo annuncio, che è un annuncio di luce e di verità, e che ci faccia essere luce e verità per questo mondo che spesso è nelle tenebre, e che ci faccia appunto riposare in Lui, nella certezza che solo in Lui è la nostra salvezza, solo in Lui è luce, solo in Lui è verità. Con queste parole vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica ancora del tempo pasquale, una domenica vissuta nella gioia, nella forza del Signore Gesù risorto. Ciao da Irene,
da Marco
e Padre Gianni.